Allora, immagino un po' tutti abbiate visto di aver fatto l'esame di fondamenti automatica, di controlling. Quei concetti che però ho scontato oggi sono il concetto di stabilità, la plus trasformata, funzione di trasferimento. Quindi trasformata in S. Partiamo da qua. Allora, la lezione scorsa avete visto quanto può essere complesso l'analisi dinamica di un sistema robotizzato, di un robot vero e proprio. Fortunatamente, in molti casi più semplici, si può analizzare la cosa in maniera più diretta con strumenti analitici. E qua riprendo alcuni concetti che erano già stati introdotti da meccanica applicata alle macchine. Perché dico che si può applicare in molti casi? Perché in molti sistemi automatici gli elementi da controllare sono sistemi a un grado di libertà con una o più masse attaccate, e quindi quello che vedremo adesso si applica proprio esattamente a questo scenario. Allora, il primo concetto che rievo con la meccanica applicata è il concetto di inerzia ridotta. La situazione è questa qua. Voi vedete, abbiamo una cinghia, sopra la cinghia vi è una massa, quindi di massa m, quella è una certa massa, e il nostro è l'effetto, quindi è una traslazione. La traslazione è ottenuta grazie al movimento di una cinghia dentata, quindi cinghia sincrona, attraverso due pulegge. Le due pulegge hanno un certo momento di inerzia, anche loro, quindi indicato come I1 e I2. Inoltre vi è un momento di inerzia del motore, indicato con IM. Questa è la situazione. Inoltre bisogna tener conto che il motore ha anche un riduttore. Quindi sono velocità all'albo in uscita, teta 2 del riduttore, che sono diverse dalle velocità di ingresso del riduttore e uscita dal motore, che sono indicate con teta 1 come posizione angolare. E quindi di questo bisognerà tener conto quando si analizzeranno i valori riferiti alle inerzie ridotte. Ecco, questa è un po' la situazione. Vi do la definizione di inerzia ridotta. L'inerzia ridotta è il contributo di tutte le inerzie, quindi quando c'è una massa e un momento di inerzia, quelle sono inerzie, riferite al grado di libertà rispetto a cui vengono ridotte. Solitamente è il motore. Allora, l'inerzia ridotta è data dalla somma di più contributi, più addendi, in cui ogni addendo è dato dall'inerzia e dal rapporto di trasmissione al quadrato. Rapporto di trasmissione che è il rapporto tra la velocità dell'oggetto che stiamo analizzando adesso e di cui vogliamo calcolare il contributo ridotto e la velocità della coordinata indipendente. Quindi se io ho qui un motore, qui il riduttore e qui ho l'uscita, la chiamo 2, questa è 1 come punto in cui prelevo il moto, questi sono alberi, quindi rotazione, e qua ho una certa inerzia, la sua inerzia, il valore di questa inerzia ridotta all'albero del motore sarà data da I per tau 2,1, dove tau 2,1 è il rapporto di trasmissione di questo elemento rispetto al motore, che sarà pari a omega 2 su omega 1 al quadrato. Ecco, si opera in questa maniera qua. Quindi, vediamo cosa ho messo come slide. Ho messo che l'inerzia ridotta vista dal motore è data da quattro componenti, quattro contributi. IM moltiplicato per 1, perché IM è l'inerzia, il momento di inerzia del motore stesso, per cui il rapporto di trasmissione rispetto a se stesso è 1. Poi I1, che è il rapporto di trasmissione della prima puleggia, per il rapporto di trasmissione al quadrato, più 2 per il rapporto di trasmissione al quadrato, più poi vedete ho m per rapporto di trasmissione della massa, velocità della massa rispetto alla rotazione. Qua sembra che ci sia un qualcosa che non va nelle unità di misura, nel senso che io vado a sommare momenti di inerzia con masse. In realtà i rapporti di trasmissione tengono conto di questa differenza nelle unità di misura, perché è proprio il rapporto di trasmissione che sistema le cose. Infatti il tau 3, guardate cos'è il tau 3 esplicitato, è la velocità m, quindi velocità di traslazione della massa m rispetto a θ.1, dove θ.1 è la velocità del motore, della puleggia. Ma cos'è la velocità di θ.1 è la velocità del motore, non della puleggia. Ma cos'è la velocità di traslazione m? È θ.2 per r, ossia è la velocità angolare di rotazione della puleggia, θ.2, per il raggio r della puleggia, che mi dà la velocità di traslazione lineare della cicchia. Quindi se poi dividiamo θ.2 su θ.1 otteniamo tau 1 e che moltiplica r, per cui vedete che tau 3 è il rapporto di trasmissione tau 1 per un elemento r, quindi sistema le unità di misura. Ok, se poi si mette tutto assieme, semplice sostituzione, si vede com'è il momento di inerzia finale. Perché ci serve questa grandezza, l'inerzia ridotta? Perché questo ci permette di scrivere il modello del comportamento del nostro sistema dal punto di vista dinamico, quindi ci permette di scrivere qual è il modello dinamico. Qui lo scriveremo in forma di Laplace trasformata. Perché? Perché è una notazione che viene utilizzata tantissimo in Simulink, e il Simulink è proprio uno strumento di simulazione che tiene conto di comportamenti dinamici, cioè all'interno i vari blocchi possono rappresentare un'equazione differenziale a coefficienti costanti. Un modo per rappresentare un'equazione di questo tipo, differenziale di questo tipo, è attraverso la Laplace trasformata. Ecco perché la introduciamo. Ed è anche uno strumento matematico con il quale avete molta familiarità, perché quasi tutto il corso di fondamenti di automatica era impostato sulla trasformata di Laplace, quindi questo tipo di osservazione. Al di là della trasformata Z a tempi discreti, che sicuramente è importante, ma noi non andremo a toccare. Per cui vedete, a un certo punto noi abbiamo, vi ricordate cos'era l'inerzia ridotta? Noi abbiamo il motore con una certa inerzia ridotta attaccata, un disco che ha una certa inerzia ridotta. Il motore, chi è che non ha fatto meccanica applicata, che non ha presente questo concetto qua? Tutti quanti siamo a posto, no? Ok, allora il motore che a valle abbia una cinghia con puleggia con la massa che si muove, o un disco con inerzia ridotta, per lui è la stessa cosa. Il carico dinamico che sente, l'impedenza dinamica che sente, è la stessa. Ok? Per cui c'è molto più facile riassumere tutti gli effetti dinamici in uno, così si fanno i calcoli tutti comuni. Ecco perché si utilizza questo sistema. Allora, a sinistra vedete proprio quello che ho rappresentato. L'equilibrio dinamico, momento di inerzia per accelerazione angolare, questo è l'equilibrio dinamico di un corpo che ruota, più ci aggiungiamo anche lo smorzamento C θ.1 uguale la coppia C. Quindi quello che ho scritto è un semplice equilibrio dinamico alla rotazione, attorno all'area di rotazione del motore. Quella coppia C è quella coppia meccanica fornita dal motore. Per cui ecco, se noi andiamo alla Laplace trasformare, avremo che IR al posto dell'accelerazione introduciamo S quadro, θ θ grande Laplace trasformato più cs θ Laplace trasformato uguale Laplace trasformato anche della coppia. In teoria dovremmo mettere anche le condizioni iniziali quando si Laplace trasforma, però ai fini dell'individuazione della funzione di trasferimento sapete che possono anche non essere considerate. Per cui ecco, se noi prendiamo questa Laplace trasformata e esplicitiamo θ.1 la Laplace trasformata di θ, quindi dell'uscita, e consideriamo che c sia l'ingresso, abbiamo esattamente la funzione di trasferimento espressa a destra, cioè 1 diviso IR su S quadro più CS. Quella è la funzione di trasferimento, 1 diviso IR S quadro più CS, che ha come ingresso la coppia e come uscita la Laplace trasformata è θ, quindi θ1 nel nostro caso. Mettiamo per θ1. Ecco, perché sono arrivato qua? Perché quel blocchetto può essere messo così com'è, esattamente con quella forma grafica all'interno di sé. E quindi abbiamo in un piccolo blocchettino riassunto il comportamento dinamico di un motore elettrico con anche attaccato il nostro sistema che si muove. Avremo un ingresso e avremo un'uscita, e questo potrà essere controllato, potrà essere studiato, potrà essere combinato con altri elementi e invece ci siamo. Ok, allora quello che avviene poi è la seguente cosa: avremo che abbiamo il nostro motore col blocchetto, quindi quello che vedete qua sopra è esattamente questo blocco qua. Il motore si muove, la posizione angolare viene misurata dall'encoder e l'encoder fornisce il segnale, ritorna al nostro elemento che dà l'intelligenza su come deve muoversi o meno il motore. E in più vi ho messo un driver. Questa immagine qua è l'immagine di un driver. Questo driver c'è in tutti i sistemi di controllo di un motore. Sia che il motore sia un motore a corrente continua, sia che sia un passo passo, sia che sia un motore asincrono e via dicendo. La funzione del driver è quella di prelevare potenza dalla rete e distribuirla al motore secondo una logica che gli viene fornita dall'ingresso. Quindi è un amplificatore di potenza, un amplificatore di corrente che dà la corrente in funzione di quello che gli viene dato a riferimento. Quello che vedete là è un driver di motore a corrente continua che ha un ingresso più o meno 10 volt. Lo standard è più o meno 10 volt, 0, 10 volt, più 5, meno 5, a volte sono ingressi in corrente, a volte addirittura i driver non lavorano neanche con ingressi analogici di questo tipo, ma lavorano con ingressi digitali attraverso informazioni che arrivano da bus di campo, tipo EtherCAT. Immaginate una rete, voi avete un motore, avete il driver che fa funzionare il motore, il driver prende la corrente dall'alimentazione, ma come ingresso vedete un connettore da rete internet, che in realtà è un connettore di rete EtherCAT che dà l'informazione su dove deve andare a muoversi il motore. Cosa dà in uscita? Lo vediamo adesso. Allora, per controllare un motore, in qualsiasi sia il motore, ci sono due modalità. Il motore viene controllato o in coppia o in velocità. Non ci sono altre modalità di controllo del motore. Allora, quindi vuol dire che nel primo caso driver controllato con segnale che è proporzionale alla corrente erogata al motore. Se il motore è in corrente continua, voi sapete che i motori in corrente continua, e qua aggiungiamo un'altra informazione che arriva dall'elettrotecnica, motore in corrente continua, la coppia è proporzionale alla corrente, giusto? Ok, quindi in questo caso un driver non è altro un sistema che in funzione della tensione di ingresso o del segnale di ingresso fornisce una corrente, quindi ha questo andamento lineare qua. il driver deve essere settato, e la temperatura del driver è importante. Ad esempio, una cosa importante è la pendenza. Cosa vuol dire questa pendenza qua? Vuol dire che più è pendente, più il nostro driver è reattivo. A parità di segnale che gli arriva in ingresso, dà subito correnti più elevate. Bisogna tener conto che quello che avviene in realtà è la seguente cosa: c'è una saturazione, ovviamente non potrà dare corrente infinita, o non potrà ricevere corrente infinita. Di solito i driver possono dare molta più corrente di quella che danno effettivamente, in maniera cooperativa, però vengono saturati per non andare a bruciare il motore. Per cui c'è un limite di corrente che viene imposto, e quella è la limite di corrente che si sa che quel motore non può ricevere oltre quella corrente. Ecco, però il driver può funzionare anche in modalità in questo caso il segnale di riferimento in ingresso dà in uscita attraverso la costante di proporzionalità KV una tensione, un motore a corrente continua, la tensione proporzionale alla velocità. Ok? È profondamente diverso il comportamento, perché se voi prendete un driver, gli mettete tre volte, nel primo caso, cioè nel secondo caso, prendiamo il secondo caso, è controllato in tensione, quindi il motore secondo voi cosa fa? Lo controlliamo in tensione, non in coppia, quindi gli diamo segnale costante e il motore abbiamo si comporta proprio in maniera tale da mantenere costante la tensione costante con motore a corrente continua è proporzionale alla velocità, quindi lui va a velocità costante. Questo va bene in un ventilatore, in qualcosa che deve andare a velocità costante. Okay. Facciamo un'altra ipotesi adesso, applichiamo gli stessi tre volt all'ingresso di un driver che invece è fatto per essere controllato in corrente. Cosa succede al motore? Non avete il filtro di controllo, siete di catena aperta. Tende ad andare istantaneamente alla sua velocità infinita, o non istantaneamente, prima o poi andrà alla sua velocità massima, non si fermerà finché non l'ha raggiunta. Perché? Perché lui è costantemente sollecitato da una coppia costante permanente, quindi accelererà. Allora, quando si usa l'uno e quando si usa l'altro? Si possono utilizzare entrambi i sistemi di controllo, io li utilizzo entrambi, diciamo che dipende dal tipo di applicazione. Se il nostro sistema deve andare principalmente a velocità costante, è meglio usare il secondo, questo qua. Supponiamo una slitta che deve percorrere una certa velocità costante, a parte i tratti di accelerazione e decelerazione. Oppure supponiamo che il nostro sistema sia un sistema che deve essere fatto per spingere una determinato un tensile a una forza prestabilita. È meglio che sia controllato in corrente, perché la corrente dà la coppia, perché la coppia è legata alla forza. Ad esempio, le interfacce attiche, per esempio quei sistemi che danno la sensazione del tatto, della forza, ne abbiamo anche parlato, forse, credo. Ecco, quelli là sono tutti controllati in corrente, il motore, perché deve essere in grado sulla mano dell'operatore di fornire la percezione esatta della forza. Per farlo però devono riuscire a controllare bene la corrente, che è proprio la coppia. Ok, noi abbiamo quindi identificato il driver come elemento, vedete, ci stiamo spostando verso di qua e vedete che all'interno ho tratteggiato tutto un contorno in cui è presente il sistema di controllo. Adesso cominciate a vedere i sistemi di controllo che avete visto nella teoria, qua li vedete nella pratica, perché vedete sono collegati sempre a un driver. Quindi c'è un PID, un segnale di riferimento che fornisce l'errore, il PID e tutto ciò si traduce, vedete qua ho messo l'esempio proprio di una motion control board, in un elemento che solitamente è separato da un PC, è separato da VLC e separato, ed è qualcosa che si occupa primo di effettuare il controllo, secondo di calcolare quello che vedete come segnale di riferimento, e ci arriveremo qua. Come input e come output, cosa? Come output da il riferimento da dare al singolo driver, come input a il segnale che arriva dall'encoder.
Ecco, allora, se noi traduciamo questo in termini matematici, vogliamo simularli, ad esempio in simulink, questa è la situazione. Vedete com'è? Oh, il segnale di riferimento totale è 3.
Mentre la slide di prima era mostravo gli elementi meccanici che producevano qualcosa, adesso passiamo alla modellizzazione di quegli elementi là.
Vedete, ho il segnale di riferimento, quello che voglio che faccia il nostro sistema, l'errore, il PID. A valle del PID c'è quella variabile V. Quella variabile V è l'elemento che entra nel driver. Il driver cosa fa? Semplicemente applica una costante di proporzionalità tra il segnale di ingresso V e l'uscita della coppia C grande. Quindi questo è un driver controllato in coppia. La coppia entra nel motore attraverso il blocchetto che abbiamo ricavato prima. Il motore si muove, teta si muove e rientra nel feedback. Ecco, quello che vedete sotto sono i contributi del PID. Sul PID posso andare via tranquillo, sapete cos'è un PID?
No.
No, perché non ha fatto fondamento di informatica o non viene fatto il fondamento di informatica?
Ho detto così, PID, io non ho
mai sentito. Mai sentito? Ok.
So che c'entra col controllo, non so cos'è.
Ah, ok. Allora, ma ha fatto fondamento di informatica? Senti. Ok. Allora, un PID è un algoritmo, diciamo, che lavora con tre contributi. Da un contributo è indicata là la formula, la tensione che è in uscita è data da tre contributi: KP per l'errore, KD per le punt e KI per l'integrale dell'errore. Ok. Questi tre contributi vengono sommati. KP per l'errore cosa vuol dire? Allora, vuol dire se il motore sta, supponiamo che questo sia il riferimento che voglio raggiungere, io rappresento la posizione del motore, l'errore è da qua a qua, tanto più vado indietro, cioè se sono qua, tanto più percepisco, ricevo una forza che mi spinge ad arrivare qua. Okay. Se lo supero, quindi l'errore è negativo, la forza va indietro. Quindi è abbastanza semplice capire cos'è l'azione del KP. KP è come attaccare una molla tra il riferimento e la posizione del motore dov'è. Se il riferimento si sposta, viene trascinato. La similitudine con la molla è la cosa più facile per comprendere l'azione del KP. Okay. Ovviamente tanto più alto è KP, quanto più rigida è la molla. Quindi vuol dire che mi avvicino sempre di più e riesco a raggiungere più velocemente il riferimento assegnato. Ok, KP deve essere alto o basso? Come lo succede il KP? Allora, se è basso cosa succede?
Si arriva lentamente.
Se arriva lentamente, gli errori anche al regime sono elevati, se uno dà una volta il buco si spinge, non rimane in posizione, insomma è facile intuire cosa c'è. Se il KP, questo è un po' più difficile, è troppo elevato, cosa succede?
Si oscilla attorno al valore.
No.
Tanto fuori, cioè, vorrei arrivare.
No, sono molto rigido, cioè KP e rigidezza sono là, arrivo là, non ho problemi di errore, nessun problema di errore. qua dovete prendere in mano teoria dei controlli. Ve lo dico in maniera qualitativa, KP tanto elevati tendono a instabilizzare il meccanismo. Questo dipende dalla funzione di trasferimento, cioè bisogna analizzare bene la funzione di trasferimento per tutta una serie di ragioni, non ultimo il fatto che i sistemi lavorano a tempo discreto e quanto più ampio l'intervallo di tempo utilizzato per la discretizzazione, tanto più deleteri sono gli effetti di KP a livello di instabilità. Nella pratica, quando io setto un sistema automatico, mi è capitato, io alzo il KP, a un certo punto, sopra un certo soglio di KP, sento il sistema si mette a vibrare. Quello è il segno dell'instabilità.
Ok.
KD.
KD cos'è? È KD e punto, quindi un'azione legata alla velocità di variazione di e punto. E punto è una velocità.
E quindi la similitudine meccanica che dovete fare è che il KD introduce un'azione viscosa sul sistema. Questo è dal punto di vista qualitativo, non lo sto analizzando dal punto di vista di controlli automatici, però se effettuate l'azione dell'analisi sui controlli automatici vedrete che il KP, guadagno proporzionale, guadagno derivativo, scusate, tende a stabilizzare il sistema. Questo è abbastanza intuitivo, cioè se voi avete un oggetto con una sola molla, che è il KP, e la tirate con la mollata e fa così rispetto alla situazione di equilibrio. Se voi mettete il KD invece, oltre a, insieme al KP, lui cosa farà? Si bloccherà subito. Sì, agisce come uno smostatore sul sistema, con i vantaggi e gli svantaggi di questo. Allora, il vantaggio è che blocca le oscillazioni, poi vedremo degli schemi con vari effetti, insomma, di quello che avviene. È l'equivalente che, per chi è meccanico, nelle vibrazioni, avete fatto meccanica delle vibrazioni, è l'equivalente di mettere un elemento viscoso nel sistema. Cosa succede nella funzione di trasferimento al segnale quando si supera il lo smorzamento critico? Il sistema non uscita più, decresce e va alla posizione in maniera immediata, senza oscillazione. È quello che avviene anche se lo si apre nel controllo. Questo è semplicemente uno smorzamento virtuale. Ok?
Che tende a stabilizzare. E poi abbiamo l'integrativo.
Cosa vuol dire l'integrativo?
Forse questo è un po' più difficile da capire, però ve lo spiego in questi termini.
Allora, supponete di avere un ascensore di massa m che deve arrivare a un certo livello x. Ok, x di arrivo. Ci siete? Ok. Allora, l'equilibrio dinamico è che qui avremo una certa forza, ok? E l'equilibrio sarà così: m x due punti più c x punto più uguale l'azione di controllo, che sarà data da un KP per errore, e l'errore sarà x di arrivo meno x, più il per il momento un KD che sarà x punto a, che sarà una costante, quindi sarà 0, meno x punto. Ok? Questa è l'equazione che esprime il comportamento dinamico di un ascensore che deve arrivare alla posizione x a verticale. Ah, in più c'è cosa? C'è anche più mg. Siccome è puntata verso l'alto, no, mettiamo meno mg.
Ok, la forza di gravità. Ci siete fino a qua? È chiara quell'equazione? Ok. Allora, supponiamo che il sistema sia arrivato e che sia fermo. Quindi condizione di equilibrio, prima o poi arriverà a fermo, giusto? Ok, siamo in condizione di equilibrio, va bene? Accelerazione? Nulla, siamo fermi. Velocità? Nulla, siamo fermi. Questo elemento, per lo stesso motivo, è nullo. Ok? Cosa rimane? Rimane KP XA meno KP X uguale MC, ossia X è pari a KP XA meno MG diviso KP. Ci siete? E quindi X sarà diverso da XA se c'è un'azione di MG. Se il sistema non ha peso, quindi l'ascensore senza peso, avremo che X è proprio XA. E questo va via, il KP su KP è 1 e rimane X uguale XA. Ma se c'è un certo peso, cosa vuol dire? Che l'ascensore si ferma sotto. Cioè, se questa è la posizione dell'ascensore, l'ascensore si ferma qua. D'altronde, il KP, cosa ho detto che vi fa? Fa un'azione che è quella similitudine, quella di Lamola. Per cui io alzo l'XA e l'ascensore sta sempre un po' sotto. Questo è il motivo per cui negli ascensori a volte c'è lo scalino. Ricordate? Adesso non capita più, però c'è anche questo scalino qua. Bene, allora, cioè quando si arrivava al piano, non arrivava esattamente, ma bisognava superare questo piccolo scalino. Ora, questo perché? Quello che ho dimostrato è che c'è un errore a regime. Bene, come si può eliminare questo errore a regime? Può far così, introduciamo una forza che spinge, che è, siccome questo errore è molto piccolo, è l'integrale dell'errore. Quindi è KI per l'integrale dell'errore. Cosa significa? Che siccome l'integrale, o più importa che l'errore sia piccolo, col tempo diventerà grandissima la della forza. E questo farà in modo che il sistema tenda a raggiungere la posizione XA desiderata di riferimento. Ecco il motivo di questo integrale. Non sempre viene utilizzato. Anzi, dipende dalla precisione richiesta. Molto spesso si usa un KP e basta, perché l'azione derivativa viene fatta dagli attriti lo stesso intrinseci nel sistema. Molto spesso si usa il KD, a volte si usa il KI, KD tutto insieme potrebbe anche essere usato, ma proprio per applicazioni molto rapide. Ok,
domande riguardo a questo? Vabbè, qua avete la lapasta sformata, io una slide in cui avete la lapasta sformata di quanto vi ho detto.
Adesso veniamo a questo punto. Allora, voi avete i tre parametri PID. I PID sono utilizzati nel 95% dei casi. Beh, anche se avete fatto, fate controllo ottimo, controllo robusto, controllo fuzzy, eccetera. I PID sono strautilizzati nell'industria, cioè quando abbiamo massimo un metro si utilizzano questi, punto. Inventarsi altre cose solamente per folklore didattico. Le altre cose vengono utilizzate quando ci sono controlli multivariabile complessi, però non solitamente per strutture robotizzate che si muovono. Controlli multivariabili sono ad esempio controlli di processo molto complessi, allora in quel caso si usa sì controllo ottimo, controlli multivariabile, cioè non ci sto sputando sopra, sto dicendo solamente cosa viene utilizzato per cosa. Nell'automazione solitamente si usa quasi la maggior parte dei casi. Allora, detto questo. come fa a scegliere queste tre variabili? Allora, c'è una possibilità, una strada è la seguente: ho il mio sistema meccanico e la prima cosa da fare è vedete che là ho messo IR se quadro più CS. La prima cosa da fare è identificare delle variabili di che costituiscono le variabili, i parametri che definiscono il comportamento dinamico del sistema. Quindi nel nostro caso trovare quanto vale IR e trovare quanto vale C. Il spoiler da catalogo, per l'inerzia si va abbastanza bene, per lo smorzamento no, molto difficile, cioè non è possibile leggere da catalogo lo smorzamento, perché dipendono dalle trasmissioni meccaniche per due motivi. Primo, perché dipendono dalle trasmissioni meccaniche, poi perché quella che ho scritto è una bugia, cioè quel famoso C che voi vedete, coefficiente di smorzamento, presuppone che lo smorzamento sia di tipo viscoso, quindi sia lineare con la velocità. Non avviene mai. La maggior parte degli attriti che voi avete nei sistemi meccanici, di trasmissione meccanica, sono attriti colombiani. Quindi vuol dire che è un attrito con una forza più o meno costante, non lineare. Forse qua metto un piccolo graffichetto per ricordarvi la cosa. Se qui mettiamo la velocità e qui mettiamo la forza di attrito, questa è la rappresentazione di un attrito viscoso, ossia una forza di attrito che è proporzionale alla velocità, che dà origine a quel CS che voi vedete. È C, coefficiente di attrito, per velocità, e può essere omega punto o velocità lineare. Quello che avviene nella realtà invece è questo. Ossia attrito di primo distacco e attrito dinamico, attrito di primo distacco e attrito dinamico, con tra l'altro l'inversione delle direzioni della forza. Ecco, che differenza c'è tra questo modello e questo modello della linea? Quello della linea è pulito pulito, è lineare, si riesce a costruire un sacco di equazioni, si riesce a costruire tutto un corso di fondamenti automatica, anche fondamenti automatica 2, anche fondamenti automatica 3, perché è tutto lineare e la teoria che si può creare è corposa. Col modello invece, quello non lineare, non ce n'è per nessuno, non si riesce a fare niente. Comportamento non lineare, le trasformate in Laplace ve le dimenticate, non si può applicare. Esistono dei controlli non lineari che si possono applicare, ma insomma le cose si complicano molto di più. Il problema è che ci sono nella realtà, quindi questo è il primo problema: il riuscire a modellizzare tutti i parametri in gioco e soprattutto il coefficiente di attrito o l'attrito o il modello di attrito. C'è anche tutta una teoria dell'identificazione dei modelli, una tecnica che viene utilizzata e viene ok. Io so che il mio modello d'attrito è questo, però forzo in maniera tale che sia questo facendo una similitudine, sostituendo un modello d'attrito con un modello d'attrito lineare, facendo in modo che i due abbiano la stessa capacità di dissipazione di energia, quindi faccio un'equivalenza meccanica. Viene utilizzato anche in meccanica di vibrazione, quando scomponete la matrice. Quando non mi ricordo più, bisogna chiedere a lei. Quando c'è la matrice, avete m x punti più c x punto più kx, mi scrivete di una stupidaggine. Andiamo avanti per la nostra strada. Ok. Quindi abbiamo parlato della similitudine, ecco. Voi avete forse avete fatto anche un corso che si chiama identificazione di modelli o qualcosa di simile, no? Lo fanno gli elettronici di solito, che consiste questo corso nel analizzare gli input e gli output di una funzione di trasferimento e ricavare la funzione di trasferimento. Questa è un'altra strategia per ricavare quel blocchetto IR su S4 più CS. Ok.
è scritto è time consuming, cioè posso avere un sacco di tempo a fare la cosa che vi ho detto. Allora, come si opera nella realtà, cioè nella realtà industriale, per elementi abbastanza semplici? In questo modo. Questa è una delle modalità. Ziegler e Nichols erano due personaggi che ha lavorato per parecchio tempo, il loro compito era quello di tarare i PID. A un certo punto si sono accorti di tarare a occhio. Tarare a mano è uno dei sistemi più utilizzati per fare la taratura anche adesso. Allora, cosa si sono accorti? Che c'erano dei pattern che venivano ripetuti. E quindi hanno detto, beh, allora possiamo sviluppare una procedura in maniera tale da ricavare le costanti del PID in maniera ripetitiva. E cosa hanno fatto? Allora, mettevano a 0 KD e KI, lavoravano solamente con KI, quindi solamente il proporzionale. Facevano aumentare il proporzionale fin tanto che il sistema cominciava a oscillare. Vedete? KU è il guadagno proporzionale. Quando KU è a 3, vedete che comincia il sistema è diminuisce le oscillazioni. Vedete questo tratto qua, da T0 a T1? Diminuisce le oscillazioni. Allora dico, vabbè, se diminuisce le oscillazioni, portiamolo KU uguale 4. Se porto KU uguale 4, comincio ad aumentare le oscillazioni. Cosa significa? Che il sistema è instabile. Bene, allora diminuiscono ancora KU uguale 3 e 5 e vedono che le oscillazioni rimangono costanti. Allora dico, ok, KU uguale 3 e 5 viene chiamato guadagno ultimo, ultimate gain. È il guadagno, con solamente il KP, oltre il quale c'è instabilità, sotto il quale non c'è instabilità. Proprio il valore massimo che si può segnare. E poi, con questo KU, calcolo il periodo di oscillazione. Quel PU uguale 10 secondi è questo periodo qua. L'oscillazione che avviene quando c'è una vibrazione costante. Quando si innesca questa vibrazione costante. Mi siete? Quindi, ricavo due parametri. Il KU e il periodo di oscillazione. Ecco, fatto questo, utilizzano questa tabella. Questa tabella è stata ricavata in maniera empirica. Questa tabella cosa ci dice? Attenzione, se noi abbiamo un proporzionale basso, quanto deve essere il KU? Deve essere KU mezzo. Cioè, scusate, quanto deve essere il guadagno proporzionale al KP? Deve essere il KU mezzo. Cioè quel valore che innescava l'oscillazione, cautelativamente lo tagliamo a metà. Quindi non andiamo mai in instabilità. Se abbiamo un PI, invece, vedete, il KU viene diminuito leggermente e poi si aggiunge anche un KI. E via dicendo, classic PD, vedete, avete tre valori che vengono assegnati in cui vedete che sia su KI che su KD vengono introdotti anche i parametri TU. Quel TU era proprio il periodo dell'oscillazione al valore KU di guadagno. E poi vedete anche con il passing integral rule, non so cosa sia, ma no overshoot o some overshoot. Allora, no overshoot è quando si arriva su un riferimento senza superarlo, some overshoot è quando si supera. Questo dipende dal tipo di applicazione. Ad esempio, se voi avete una fresa e fate facendo un controllo con una fresa, assolutamente non volete l'overshoot. L'overshoot vuol dire che la fresa potrebbe andare a lavorare dove non deve lavorare e poi tornare indietro. Piuttosto si va da più lenta, ma senza overshoot. La mancanza di overshoot solitamente è meno reattiva. Ecco, c'è
c'è anche la possibilità in molti sistemi di un attimo che trovo. C'è anche la possibilità di utilizzare i molti sistemi che vengono quella control board che vi ho mostrato, hanno anche dei sistemi di auto-tuning, ossia fanno muovere il motore in maniera tale da identificare qual è l'evidenza in gioco, quali sono gli spostamenti in gioco, e in questo modo calcolare automaticamente quei valori che vi ho mostrato, e lo fa l'hardware stesso. Questo è un prodotto commerciale. Vedete, qua ci sono tre pulegge: verde, gialla e arancione, che vengono calettate, vedete, con dei differenziali che li possono unire o non unire. Allora, vi dico cosa è successo adesso. Aspetta, no. Allora, vediamo, no, qua. Ecco. Adesso i parametri di controllo sono tarati per l'inerzia della prima ruota. Nel momento in cui si aggiunge la seconda ruota, l'inerzia ridotta aumenta. Quindi i parametri però sono legati alla prima ruota, soprattutto il KP è molto basso. E infatti quello che succede è che se si mette la seconda ruota, il sistema si mette a oscillare leggermente con una posizione di equilibrio. Se si mette la terza, ancora di più. Avete visto? Andava quasi in stabilità. Per dire quanto è importante la parte meccanica anche a casa nostra. Allora cosa hanno fatto? Un sistema che automaticamente, in funzione delle vibrazioni, delle oscillazioni che vengono percepite, riesce a ricalibrare i parametri. Ecco, questo è un sistema che si autoricalibra. Ah, questo qua ce l'hanno molti driver. Cioè molti sistemi di controllo. La National Instrument, che avete sentito nominare, naturalmente ha prodotti specifici per questo tipo di applicazione. Ok, ecco, qua vedete un po' riassunte le caratteristiche delle costanti che vanno individuato. Il KP, guadagno proporzionale, azione proporzionale all'errore, aumenta la reattività, cioè queste linee che voi vedete sono legate al fatto che stiamo aumentando il KP. Per KP molto bassi raggiungiamo lentamente il riferimento, aumentiamo il KP, potrebbe esserci un piccolo overshoot, vedete che va sopra la linea che viene chiamata target. Aumentiamo ancora, è molto più reattivo, ma potrebbe innescarsi l'oscillazione, siamo vicini alla instabilità. Quindi tende a rendere il sistema instabile, però rende il sistema preciso. Ovviamente aumenta l'overshoot. KP invece, KD, introduce un'azione smorzante, l'abbiamo visto, non è facile implementarla, lo vedremo anche per adesso, perché tende ad aumentare l'immagine di stabilità. Quindi tende a rendere il sistema più stabile. Allora, vediamo un problema legato alla al guadagno derivativo, che mi è capitato anche di incontrare personalmente in un paio di occasioni. Allora, uno dei problemi è che molto spesso ci sono due modi per misurare la variazione dell'errore. O siccome la variazione dell'errore è una velocità, è V punto, è
la velocità del riferimento meno la velocità reale del sistema. Allora, o si usa una dinamo tachimetrica, ossia si va a misurare la velocità del motore con questo sensore che misura direttamente la velocità, oppure la si stima dalle posizioni dell'encoder. E come si fa? Beh, si fa, vedete, la velocità stimata cos'è? È il valore di un encoder al tempo t più delta t meno il valore dell'encoder al tempo t diviso delta t. È una velocità molto imprecisa, ma che è molto imprecisa, con un certo margine di errore. Ok? Allora, in tutti i sistemi, quando si ha un sistema che non lavora a tempo continuo, ma lavora in maniera digitale a tempo discreto, aumentare il diminuire il tempo di discretizzazione è vantaggioso. Più diminuiamo, più riusciamo a essere precisi, abbiamo informazioni più vicine a quelle che sono le informazioni del continuo. Ok? Ma non sempre è vero, devo tenerne conto, soprattutto per quanto riguarda le cose, e vi spiego perché. Abbiamo detto che la velocità stimata è quel valore là. Adesso andiamo a esprimere alla seconda riga il valore della velocità stimata, considerando però che è affetto da un errore di quantizzazione, perché l'encoder, cioè un encoder di 200 giri, 200 step per giro, significa che è un errore di quantizzazione dato da 360 gradi diviso 200, quindi la distanza tra lo step e l'altro, la distanza regolare. Bene, allora, siccome questo, diciamo che è più o meno questo valore di quantizzazione, i θ degli encoder sono dati dai valori di θ reale più o meno questo errore di quantizzazione che ne tiene conto. Questi errori di quantizzazione sono qualcosa che può variare tra 0, se è veramente preciso, e un valore che è pari al passo proprio dell'encoder. Quindi arriviamo alla seconda riga. Ok, noi abbiamo la velocità stimata diviso delta t, dividiamo il primo e l'ultimo per delta t e ci accorgiamo dall'ultima riga che la velocità stimata è data dalla velocità reale, quindi molto vicino alla velocità reale, più o meno una grandezza che è data dall'errore di quantizzazione diviso delta t. Cosa succede se si diminuisce delta t? Quel contributo là è elevato. E quindi vuol dire che la velocità stimata tende a divergere rispetto a quella reale, tanto più il delta t è piccolo.
Gli effetti potrebbero essere questi.
Vedete nella linea sottile si vede il valore delle code, qua è esageratamente aumentato, vedete che il valore delle code rimane a un valore, poi ha dei salti, perché l'informazione è data in maniera discreta dalle code. E vedete che quando è fermo a quegli spike che va, perché quegli spike significa che è andato al valore, al passo successivo, poi è tornato indietro leggermente. Ecco, quella che è stata rappresentata è la velocità. A causa di questo errore di quantizzazione noi potremmo avere dei picchi di velocità con inversioni molto forti di velocità. Quella che vedete in nero invece più grosso è il segnale filtrato. Allora, uno dei metodi per risolvere questo problema qua è di filtrare i segnali, ad esempio fare una media mobile. Faccio una media mobile sul segnale che mi arriva dall'encoder e quindi questo va a mediare i valori precedenti. Perché è necessario farlo? Perché se noi facciamo così, abbiamo degli spike precisi di velocità, siccome questa velocità attraverso il KD entra nel sistema di controllo, anche il sistema di controllo si mette a dare questi spike. E per come dare delle martellate al driver a destra e a sinistra, e quindi questo aumenta l'instabilità del sistema.
È Ecco, guardiamo poi il KI, abbiamo detto annulla l'errore regime, eh? Però ha un effetto molto grosso. Questo non credo, avete visto l'anti wind up ai controlli, non so, qui in forma di automatica. Se l'avete visto lo saltiamo. Avete visto anti wind up? No. Ok, allora il problema è questo qua, siccome il controllo se questo è il mio segnale di riferimento da raggiungere e io sono qua, io faccio così, ok? Tendo a raggiungerlo in questa maniera. Se il KI, la componente di controllo che è data da KI per l'integrale dell'errore è attiva, lui comincia a integrare tutto questo valore e quindi tutta questa area è l'integrale, è l'integrale dell'errore, giusto? Per cui è come se sta accumulando, quando arriva a questo punto l'integrale è ancora attivo, quindi cosa fa? Tende a, prima che si scarichi, vabbè, questo deve andare, deve avere forte un overshoot. E si scaricherà quando quest'area è uguale a quest'area. Ci siete? Però nel frattempo, in ogni caso, gli ha dato una bella botta, una spinta verso il basso, quindi una certa inerzia continua ad andare verso il basso. Per cui vedete, il problema dell'integrale è che se io sono molto vicino, funziona bene. Se io sono molto distante dall'errore, mi fa un accumulo di integrale. A me non serve che l'integrale agisca quando sono distante. Deve agire quando sono vicino all'errore. Se agisce quando sono distante, non è una cosa buona. Ok? È chiaro qual è il problema? Ok. Allora bisogna intervenire. Ci sono diverse tecniche per intervenire e una di queste tecniche è la cosiddetta anti-wind up. Wind up è quel fenomeno che ho detto adesso. L'anti-wind up è questa qua. Allora, vediamo di vederla. Facciamo così. Adesso facciamo una pausa.